Bene, allora grazie per essere qua, so che c'è, ci sono quelli della comunità, davanti a te Don Paolo hai responsabili e i membri di alcuni gruppi della parola, gruppi di riflessione, responsabili di gruppi di giovani, catechiste e diciamo parrocchiani che sono sempre ben presenti a tutte le iniziative che noi facciamo. Ci sono amici tuoi che sono anche nostri ora, di Savigliano, di Cuneo, e quindi è una gioia. Oggi per noi, oggi è l'ultima domenica del mese, anche per noi è la giornata della condivisione per la nostra comunità. E allora abbiamo pensato che deve essere una giornata speciale. Come comunità stiamo facendo un percorso di ripensamento, di riflessione. Ci siamo resi conto che forse ci conosciamo poco. E allora i gruppi esistono, ma a volte manca un dialogo. Allora, che abbiamo bisogno? Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di momenti per incontrarci. Allora, il pranzo che facciamo oggi è il pranzo che facciamo ogni ultima domenica del mese. Cioè, ogni ultima domenica del mese noi diciamo alla gente, chi vuole, venga qui, mettiamo una grande tavolata, vedrete, ognuno porta qualcosa e poi si mangia insieme e ci si conosce. Quindi questo vi dà già l'idea di come è organizzata la giornata. Allora, in questo momento passerò la parola a Don Paolo e lui ci farà una riflessione. Il tema è guarda al Vangelo di Matteo. Il nostro Papa ha dato un tema particolare, cita quella frase del Vangelo di Luca come diciamo titolo della Domenica della Parola, quella frase bellissima di quando gli apostoli, i due discepoli di Emmaus, parlando tra di loro, si rendono conto che quando Gesù parlava e parlava delle scritture, i loro occhi si sono aperti, il loro cuore poi si è scaldato. E allora lui ci darà alcune chiavi per capire come entrare nel Vangelo di Matteo. Soprattutto ci fa capire come è importante conoscere un po' anche l'Antico Testamento. Siamo contenti, sarà molto importante questa riflessione. Abbiamo la consapevolezza che una comunità, siamo in tempi in cui le nostre comunità si devono ripensare e bisogna ripartire dalla parola di Dio, la centralità della parola di Dio. Forse la parola di Dio ci aiuterà anche a riscoprire quello che è uno dei primi nomi della comunità cristiana, che è fraternità, una parola che forse abbiamo perso un po' la profondità del significato. E poi ci siamo resi conto che quello stile di sinodalità che Papa Francesco vuole portare nella Chiesa lo dobbiamo vivere tra di noi. La parola, la fraternità, la sinodalità sono tre realtà che noi vogliamo facciano parte del nostro cammino, un cammino che vogliamo costruire insieme. Questo è il bollettino che da sempre si chiama camminare insieme, la parola sinodalità ha questo significato, camminare insieme. Ti ringraziamo perché sei qua, ti lascio la parola, sono tutti felici di ascoltarti.
Grazie Flavio. Sono contento anch'io di essere qui a Fossano, in questa parrocchia. E, appunto, ci sono stato, penso, 3 anni fa per appunto un piccolo gruppo, mi ricordo che eravamo in cerchio qui in centro della sala. E sono contento che ci sia una continuità con Don Dario. Ecco, adesso io vivo con Don Dario, nel senso che sono da pochi mesi nella diocesi di Pinerolo e cerchiamo di portare avanti un discorso, ecco, un po' di apertura, tutto il discorso dell'ecumenismo, ecco, la delega per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso lì in diocesi, quindi è una bella sfida, è molto arricchente per me, perché le differenze arricchiscono, le differenze, l'alterità, il diverso su tutti i punti di vista, ovviamente è un arricchimento e un completamento. Oggi siamo qui a partire da questo invito di Papa Francesco che ha dedicato una domenica all'anno alla parola di Dio. È uscito un piccolo documento Aperuit illis, aperuit qui non ha nulla a che fare con un aperitivo, ma aperse loro sarebbe letteralmente. Voi sapete che, come se non sapete ve lo dico, che un documento ufficiale, che sia del Papa o comunque che esce da Roma, dal Vaticano, prende sempre le prime due parole del testo originale. Il testo originale è sempre scritto in latino, quindi voi troverete sempre le prime due parole del testo. Quindi aperse loro la mente alle scritture e lì è appunto questo passo di Luca. E questa lettera la firmata il 30 settembre dello scorso anno. Ed è interessante che dedichi appunto, inviti a dedicare una domenica alla parola di Dio. Io parto da una citazione di Paolo che troviamo nella lettera ai Romani. In Romani 10, 17 sentiamo: la fede viene dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. La fede viene, nasce dall'ascolto, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo, di Gesù. Io credo che vada chiarito cosa intendiamo per fede e cosa intendiamo per parola di Cristo. Facciamocela questa domanda. Cosa intendo io, ognuno si interroghi, cos'è per me la fede? Cos'è per me la parola di Cristo? Il Vangelo? Guardate, non sono domande superficiali. Sarebbe bello, avessimo tempo, ma non abbiamo molto tempo, che lasciassimo un po' di spazio per la risposta. Cioè, uno potrebbe dire, un brainstorm, no? Per me fede è, per me il Vangelo è. Ma vi anticipo, perché so che ormai l'esperienza, no? Per molti la fede è credere. Per me fede è credere al Vangelo, alle cose che Gesù ha detto, a ciò che la Chiesa dice. E quindi sentite anche questa risposta possibile: io credo in Dio, perciò sono un uomo di fede. Lo si sente spesso questa affermazione. Io credo in Dio e sono un uomo di fede, oppure sono un uomo, una donna di fede perché credo in Dio. Allora, fede è credere in Dio? Avere fede significa credere in Dio? Magari è compiere gesti religiosi? Tradotto: essere uomini e donne di fede significa andare a messa? Vado a messa, quindi ho fede? Significa battezzare i figli? Siamo una coppia di fede, abbiamo fede e facciamo battezzare i figli? Fede è brandire oggettistica sacra in un comizio? Senza alcuno, oggi c'è il silenzio elettorale, quindi non è possibile. Essere uomini e donne di fede significa fare lotte perché non vengano tolti i crocifissi dalle aule scolastiche? Questo vuol dire essere uomini e donne di fede? E mandare i figli a catechismo? Una volta, sapete, si diceva: io mando i miei figli a dottrina. Si diceva, no? Dottrina. Adesso si dice catechismo. E gli ismi sono sempre pericolosi, non mi sono mai piaciuti gli ismi. sono, però continuiamo a dire catechismo. Ecco, mandare i figli a dottrina. Abbiamo confuso la fede con la dottrina. Abbiamo confuso fede con dottrina. Allora, che cos'è? O meglio, cosa non è la fede? La fede non è adesione intellettuale a un contenuto dottrinale. Ripeto, fede non è adesione, dire di sì, assenso intellettuale di testa ad un contenuto dottrinale, che può essere il catechismo, può essere un dogma, può essere qualsiasi cosa. Capite? È come se a un assetato, chi ragiona così, è come se a un assetato gli dessimo la formula dell'acqua. Io sto morendo di sete, ma tu pensa all'H2O. Sì, ma io sto morendo, capite? Ecco, questa non è fede. La fede, quindi essere cristiani, in ultima analisi, non si risolve in un credere in qualcosa. Ma credere in qualcuno, in un uomo, si chiama Gesù di Nazaret, dalle cui parole e dai cui gesti ci lasciamo orientare e dalle cui opere ci facciamo condurre. Quindi la fede è adesione ad una persona, cioè io mi fido, fede, fiducia, io ho fiducia, mi fido, che vivendo come Gesù ha detto e ha fatto, ho la vita salva. Io credo, credo, che fede sia questa. Mi gioco la vita, quella concreta di ogni giorno, le relazioni, le scelte, su ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Mi fido, ho fiducia. Vivere di fede è credere che continuando a mettere in pratica i valori del regno, pace, giustizia, solidarietà, libertà, tolleranza, in una parola, io ho fiducia che se comincio ad amare, credere nell'uomo, avrò la vita salvata. E qui è necessario un'altra specifica. Cos'è salvezza? Cosa intendo per salvezza? Ecco un'altra domanda. Cosa vuol dire salvezza? Noi usiamo, abusiamo di questa affermazione, Gesù mi ha salvato, Dio è salvezza, tutte queste cose qua. Salvezza significa compimento del cuore. Salvezza è sperimentare la pienezza dell'essere. Quindi avere fede, vivere di fede, significa io mi gioco la vita sul Vangelo, su ciò che Gesù ha detto e ha fatto, perché so che questo modo di vivere, questo stile di vita mi porterà a sbocciare, a compiermi, a diventare pienamente donna, pienamente uomo. Questa è la salvezza. La salvezza è giungere alla propria, al proprio compimento. Salvezza è questa. Oggi si dice che stiamo vivendo una profonda crisi di fede. Appunto per questo. Io credo che stiamo vivendo effettivamente una crisi di fede, ma non perché non si va più a messa. Io penso, qui apro una parentesi, che è una benedizione il fatto che non si vada più a messa. Io lo dico sempre questo, a me colpisce che le chiese non è che siano mezze vuote, che siano mezze piene, mi stupisce. Come? Sono ancora mezze piene. Stiamo vivendo un momento di crisi di fede, è vero. Perché abbiamo ridotto, lo ripeto, la fede ad un pensare, a un assenso della mente, a una pratica religiosa, a una ottemperanza di regole morali. Ma questo non è cristianesimo. Questo non è cristianesimo. Gesù non aveva la minima intenzione di creare una fede nuova. Non ha avuto nessuna intenzione a mettere in piedi una religione nuova. Lui è nato ebreo, è morto ebreo, è vissuto da ebreo, frequentava da ebreo la sinagoga ebraica. L'unica intenzione di Gesù di Nazaret è stata quella di creare, edificare uomini nuovi e donne nuove. L'unico sogno di Gesù è stato quello di edificare, portare alla luce finalmente un'umanità nuova, sbocciata, dignitosa, bella. Aver confuso fede con la pratica religiosa, aver confuso la fede con la dottrina, la dogmatica, ha creato una dicotomia mortifera. Perché la fede ha a che fare a questo punto con l'azione e con la fiducia. E questo aver confuso i piani, io credo che sia ancora molto presente questo. Pensate, usiamo un'immagine, pensate a un quadro, uno splendido quadro di Van Gogh, di Picasso. Ecco, aver confuso la fede con le regole, la dogmatica, il contenuto, è come fissare, come andare a una mostra di fronte a un'opera straordinaria e fissarsi, contemplare la cornice, studiare la cornice, bellissima cornice, chissà chi l'ha fatta, ma quanto è spessa, quanto è, e trascurare il quadro, capite? Perdiamo il centro, per chi ama il calcio, studiare la linea bianca che contorna il campo, ma trascurare il gioco del calcio. Se essere cristiani e fissarsi sul contenuto, sulle regole, sulla dottrina, sull'aspetto intellettuale, se il cristianesimo fosse questo, ed è questo in fondo, avendo fatto questo, abbiamo creato questa dicotomia impressionante e lo sperimentiamo continuamente anche nella nostra vita. Cosa voglio dire? Si continuano a fare gesti religiosi. Si va a messa, si fa battezzare i figli, facciamo tutto, facciamo anche gli incontri, e poi la vita concreta, le scelte concrete sono un'altra cosa. Si continua ad avere una fiducia smodata nel denaro, negli amici potenti, nelle armi e negli arsenali, nell'ideologia suprematista, e avanti così. Capite? Il Vangelo non intacca la vita, la parola non intacca la vita. Faccio pratiche, ma mi comporto in tutt'altro modo. Questa è la dicotomia mortifera. Vivere di fede tocca la vita, tocca la vita. Ma tutta, dalla scelta del dentifricio al supermercato, al voto nelle urne, a come mi gioco il rapporto di coppia, a come tiro sui figli, a quello che dico, e avanti così. Aver confuso i piani, dottrina e fede, ha portato a questa separazione. La domanda che dovremmo farci: il nostro essere cristiani influisce sulla spesa al supermercato? Sulla scelta dei prodotti? Perché c'è un mondo dietro la scelta di un dentifricio. C'è un mondo. Pensate il resto. Se non confondiamo i piani, allora forse non dormo perché so che il Mediterraneo è stata la tomba di 19.000 morti dal 2013 a ottobre dello scorso anno. Allora forse non confondere i piani significa: ma questa cosa perché? E io posso fare qualcosa? Nel mio piccolo, ovviamente. Posso cominciare a lavorare perché questo scempio si arresti? Ecco, la fede nasce dall'ascolto, dall'ascolto del Vangelo, dalla bella notizia. La fede comincia nel momento in cui la tua vita è plasmata da una parola. Che è quella del Vangelo, del Gesù di Nazareth. Tu ascolti Gesù che all'inizio del suo ministero dice: lo Spirito del Signore è su di me. È già su questa frase dovremmo: è sopra di me. Cioè, quando voi sentite lo Spirito Santo che è sopra di me o scenderà su di te, l'annuncia Maria, il rimando dovrebbe essere fatto immediatamente a Genesi, perché si rimanda qui allo Spirito che era sopra, aleggiava sopra le acque. Qui si sta parlando di ricreazione, cioè se tu cominci a vivere quello che Gesù ha cominciato a vivere dopo questa iniezione di Spirito Santo che ha fatto cominciare una nuova creazione, per cui ai poveri viene annunciata la bella notizia, i prigionieri cominciano a essere liberati, i ciechi cominciano a vedere, gli oppressi sono rimessi in libertà. Allora essere uomini, ecco perché Paolo dice la fede nasce dall'ascolto. Questa è la parola, l'ascolto di questa parola che ti impregna la vita e cominci a vivere una ricreazione dentro e fuori di te. Vivere di fede significa: io ho fiducia, io credo, cioè che se mi gioco la vita come Gesù per queste cose, per questi valori, inizio una ricreazione, comincio una mia, rinasco e faccio rinascere un mondo diverso intorno a me. La fede muove gli uomini davanti a Dio per difendere gli uomini. Capite la differenza tra fede e religione? Per questo che io dico sempre che il cristianesimo non è una religione. Perché se dico che il cristianesimo è una religione, rischio di fare ancora dottrina, rischio ancora di separare scelte concrete, la mia vita concreta, con il Vangelo. Essere uomini e donne di fede invece significa proprio cominciare a vivere sullo stile di Gesù, difendere gli uomini dinanzi a Dio. Essere uomini e donne di fede non vuol dire scegliere Dio, stiamo attenti, Gesù non ha mai invitato a scegliere Dio, Gesù non ha mai invitato in tutto il Vangelo a mettere Dio al primo posto. Trovatevi un passo. Non dice mai di amare Dio, Gesù. Questo è compito della religione. Capite che se io amo Dio posso trascurare gli uomini, ma questa è un'aberrazione. E c'è un sacco di mondo religioso che mette Dio al primo posto, lasciando annegare 19.000 persone in un bacino del Mediterraneo. Capite? La fede. La fede non sarà mai un'ortodossia. Non sono uomo o donna di fede perché penso rettamente le cose di Dio, ma sarò uomo di fede, donna di fede, perché comincio a vivere nel mio quotidiano un'ortoprassi, un giusto modo di vivere. La fede ha a che fare sempre con l'ortoprassi, non con l'ortodossia. Possiamo essere salvati anche se eterodossi, anche se non pensiamo rettamente le cose su Dio, perché mi sono messo dalla parte degli ultimi. Capite che cos'è che salva? È l'amore. Questo ci dice il Vangelo, è l'amore. È il prendersi a carico gli ultimi e spendere la vita per gli ultimi. E fare scelte per gli ultimi. Questo vuol dire essere uomini e donne di fede. Non pensare rettamente le cose su Dio, perché non intaccherà mai la vita quella. L'uomo e la donna di fede si giocano la vita nell'amore, assomigliando così al Padre e scoprendosi figli, perché qui c'è un altro aspetto interessante. Si diventa figli per via di somiglianza al Padre. Occhio, non siamo figli perché siamo cristiani. Non siamo figli neanche per il battesimo. Il battesimo non ci rende figli di Dio. Non lo dico io questa cosa, lo dice Matteo, capitolo 5, versetto 44. Se tu cominci ad amare anche i nemici, cominci ad amare l'altro, se cominci a risollevare i poveri, se cominci a giocarti la vita per loro, allora sarai chiamato figlio di Dio. Si diventa figli per via di assomiglianza, perché amiamo dello stesso amore del Padre. E sarete figli dell'Altissimo, dice Gesù. C'è un passo, e qui entriamo in Matteo. Un passo di Matteo, siamo al capitolo 7. Siamo nel pieno del discorso della montagna, Matteo 7, 21, 27. Vi leggo il testo. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Tutto quello che ho detto fino adesso. Non chiunque mi dice Signore, Signore. Ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti diranno, Signore, Signore, ma noi abbiamo profetato nel tuo nome, E non abbiamo forse scacciato demoni nel tuo nome? Allora in quel giorno dirò loro: non vi ho mai conosciuto. Tremendo, eh? Tremendo. La religione, il retto pensare Dio, amare Dio a livello di testa, credere in Dio, non ci farà conoscere da Dio. Saremo sconosciuti a Lui. E cos'è che ci farà conoscere? Fine. Chi fa la sua volontà? L'amore verso l'altro, la cura, la benevolenza, il perdono, il recupero. E poi continua: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa su una roccia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straripparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Credo che un testo più eloquente di questo non esista. Chi ascolta queste mie parole, quale parole? Chi ascolta e le mette in pratica. La fede nasce dall'ascolto. L'uomo di fede, la donna di fede è colui che ascolta e mette in pratica. Guardate che questo è importantissimo. Ascoltare, non basta ascoltare. Noi ascoltiamo tanto il Vangelo, ma il discorso di prima le mettiamo in pratica? C'è una figura nel Vangelo che ha ascoltato e messo in pratica, si chiama Maria di Nazareth. Ascolta la parola e la incarna. È una bellissima icona questa. Ascoltare la parola e incarnarla, cioè farla diventare carne, darle forma. Si ascolta e si partorisce. Si ascolta il Verbo e si partorisce il Verbo. Si ascolta la parola di Dio e si incarna Dio. Perché siamo tutti chiamati a incarnare Dio. Questo è il cristianesimo. Dare carne al Vangelo. Entra come dall'udito, esce, per Maria, dall'utero, cioè esce da carne. Io credo questa sia una sana spiritualità mariana. Una sana spiritualità mariana, non quella lacrimogena che ci viene spacciata. Dare carne, questo è essere uomini e donne di fede, incarnare la parola. Ma quale parola? Chi ascolta queste mie parole? Queste quali, Gesù? Siamo alla fine del discorso della montagna, tutto quello che ha detto nel discorso della montagna. Le beatitudini, quell'amore folle, assurdo, assurdo significa etimologicamente mai sentito, cioè l'amore verso i nemici. Cosa vuol dire? Il totalmente altro da me. Chi vive con questo stile dell'amore impossibile, cioè anche verso il nemico, ha la vita salva. Qui viene usata un'immagine molto bella, che è quella di edificare la propria casa. Ecco, chi vive queste parole, cioè chi incarna la stoffa di Dio nel quotidiano, perché Gesù ci ha rivelato di che stoffa è fatto il nostro Dio, E qual è la stoffa di chi è il nostro Dio? È colui che ama, ad esempio, in maniera gratuita, gratis. È finita la religione. L'amore nella religione si fonda sul do ut des, io ti do e tu mi dai. L'amore di Dio è gratis. Ad esempio, vivere con questo stile, cioè io ti amo indipendentemente da quello che tu fai o non fai, da ciò che sei o non sei. L'amore di Dio, cioè l'amore che Gesù ci ha manifestato, l'amore a cui siamo chiamati, che siamo chiamati a vivere, è l'amore senza sé e senza ma. L'amore che definisce lo stile di Dio è l'amore che cade su tutti. Matteo dice anche sui cattivi, sui ingiusti. È tremendo questo. Sui giusti, sugli ingiusti, sui cattivi, sui reprobi, su chi non se lo merita. Ecco, allora, se tu vivi quest'amore, chi vive, chi ascolta queste mie parole e le vive, le incarna, allora cosa fa? Edifica la sua casa. Cosa vuol dire edificare la casa? Costruirsi come uomini e donne, uomini, donne, finalmente umane, persone complete. Vivere il Vangelo, incarnare il Vangelo, vivere secondo lo stile, la stoffa di Dio. Facendo questo noi ci stiamo edificando finalmente come uomini e donne complete. Arriviamo alla nostra maturità, arriviamo al nostro compimento. E verrà la tempesta, verrà il diluvio, verrà un cataclisma e la casa rimane in piedi. Cosa ci sta dicendo Matteo? Qualcosa di grandioso. Ci sta dicendo che quando verrà la morte biologica che toccherà tutti, la nostra casa rimarrà in piedi. Quindi incarnare il Vangelo, vivere da Dio, essere uomini e donne di fede in questo senso, ci permette di costruirci in maniera tale che neanche la morte potrà abbatterci, perché continueremo a vivere. Questo si chiama vita eterna nel Vangelo. E occhio, vita eterna non significa vita dopo la morte. Vita eterna significa una vita così bella, così grande, così forte, che neanche la morte potrà toccarla. In Giovanni 6,47 abbiamo una frase di Gesù, che è una parola. Gesù dice: chi crede in me ha la vita eterna, non avrà. Capite? La vita eterna nel cristianesimo non riguarda qualcosa dopo la morte. Chi crede in me ha la vita eterna. Cosa vuol dire credere in me? Tutto quello che abbiamo detto fino adesso, cioè se noi ci fidiamo, ci giochiamo la vita, abbiamo fiducia nel vivere la vita su quello stile, questo vuol dire credere in me, abbiamo adesso ha la vita eterna. Cioè, sperimento io la vita in modo così pieno, così bello, che la morte biologica non potrà nulla su di me, perché io vivo già da risorto. Vivo già da risorto. Perché chi vive di fede, chi ha questa fiducia, chi si gioca la vita, chi sceglie passatemi la banalità, ma chi sceglie il dentifricio giusto ha la vita salva, la morte non toccherà, vive già da risorto, vive già da risorto. Capite che la risurrezione non ci aspetterà dopo la morte. Noi cristiani crediamo che possiamo vivere da risorti, ha la vita eterna. Matteo 24 ha un altro passo molto bello su questo aspetto. Matteo 24, come furono i giorni di Noè? Qui siamo già verso la fine, Matteo ha 28 capitoli, quindi qua Matteo ci sta già pensando, sta già presentandoci aspetti che riguardano la fine, in qualche modo. Da qui poi inizierà la passione di Gesù. Come furono i giorni di Noè, ti rimballo Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, gli uomini mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti. Capite? Bellissima questa immagine, è tutto quello che ho detto fino adesso. Che cos'è la vita? Cosa vuol dire essere uomini e donne di fede? La fede nasce dall'ascolto. Che se io ascolto il Vangelo, lo incarno nel mio quotidiano, anche quello più semplice, io mi sto costruendo come un'arca, come Noè. Faccio della mia carne, faccio del mio corpo, faccio della mia vita un'arca, della mia persona un'arca. Arriva il diluvio, cioè la morte. Nessuno si accorge, ma arriva la morte. Travolse tutti tranne Noè, che sorvolò il diluvio. Amare significa poter stare sopra il diluvio della morte. Amare significa formare i nostri polmoni perché possano imparare a respirare nel mondo nuovo, in quel mondo che giungerà dopo la morte. Amare significa edificarci come persone capaci di vincere la morte. Capite che cos'è il Vangelo? Il Vangelo è il segreto, la modalità, la password per entrare in una modalità di vita capace di vincere la morte. Ora Matteo su questo ci lavora tantissimo. Matteo è uno scriba, è uno scriba, cioè un personaggio ebreo molto addentro alle scritture, un teologo che a un certo punto ha compreso, grazie alla sequela di Gesù, semplifico molto anche se Matteo non ha mai conosciuto Gesù di Nazaret, ma Matteo ci sta dicendo che se entro nello stile di vita di Gesù, se faccio mio lo stile di vita di Gesù, che ha passato la vita, come dice gli Atti 10, Gesù è l'uomo che ha passato facendo del bene, Gesù è questo, è un uomo che ha passato la sua vita passando tra gli uomini e le donne del suo tempo facendo del bene. Perdonando, cioè donando vita, rialzando i poveri, aprendo gli occhi dei ciechi, che ovviamente non vuol dire ridare la vista in maniera biologica. Aprire gli occhi dei ciechi significa aprire gli occhi di quegli uomini, di quelle donne che hanno rinunciato a vedere il mondo. Quegli uomini, quelle donne accecate dal male, dalla violenza, dall'abuso. Gesù ha detto a queste donne: tu puoi guardare il mondo, perché tutto questo male che hai subito non è l'ultima parola, ma la penultima. Ha rialzato gli storpi, ma non vuol dire che ha rialzato biologicamente, fisicamente. Rialzare gli storpi significa ridare fiducia alle persone che strisciano a terra perché si sono sempre sentite offese e umiliate. C'è un mondo di persone che strisciano a terra, sapete? Sono sempre stati quelli che si sono sempre sentiti offesi, sempre sentiti umiliati, schiacciati, abusati. Tutte quelle donne che si sono sempre sentite lo zerbino di un potere maschilista. Rialzare significa questo, rialzare i paralitici. Sono persone che sono paralitiche, che non muovono un passo per la paura, paura di sbagliare, paura di... perché non sanno dove andare. Queste ha rialzato Gesù. Vivere con lo stile di Gesù significa far parlare i muti, e non significa ridare biologicamente, fisicamente la parola a qualcuno, no. Significa... ci sono persone che non aprono bocca perché hanno il terrore di dire sempre qualcosa di sbagliato. Sono persone che fin da piccole magari hanno detto: ma cosa stai dicendo? Ma cosa vuoi dire? Tu taci. Tu taci. E Gesù dice loro: voi potete parlare, perché anche voi avete qualcosa di interessante da dire. Avete un tesoro dentro. Dite, non abbiate paura. Avete una dignità. Questo vuol dire far parlare i muti. Vivere con lo stile di Dio significa risuscitare i morti, ma non vuol dire ridare, da che mondo è mondo nessun morto è tornato in vita. Neanche Lazzaro, neanche la figlia di Gairo, neanche la figlia del figlio della madre vedova. Sono tutti simboli nel Vangelo quello. Ma cosa significa ridare vita ai morti? Risuscitare i morti? Ci sono persone, ci sono uomini e donne che si credono, si sentono dei cadaveri, e Gesù le ha incontrate continuamente. Gente che vive dentro un sepolcro, che non hanno mai visto la luce, anche qui sempre per paura, sempre perché c'è qualcuno che li ha messi dentro quel sepolcro. Sono tutti i depressi della storia, sono tutte le persone che non riescono a affrontare un volto, che non ti guarderanno mai in faccia. Risuscitare significa riportarli in vita, dargli quell'acqua come dare l'acqua a un fiore, che dicendo: tu puoi sbocciare, tu non puoi passare la vita come un seme sottoterra. Tu puoi essere un fiore bellissimo, tu puoi essere grano, puoi sfamare persone. Col tuo amore, la tua benevolenza, credici anche tu, credici. Questo significa risuscitare i morti. Capite allora cosa vuol dire vivere di fede? Credere nel Vangelo. E fin qui va bene. Bevo un po' d'acqua.
Ricordo che se qualcuno vuol bere, trovate l'acqua là dietro, i servizi sono là, laggiù al posto.
E qui passerei alla seconda parte, visto che ho ancora un quarto d'ora, se ce la fate. Poi sicuramente non penso di finire, ma riprendiamo nel pomeriggio. Questa è la pars construens, nel senso che Credo che sia un modo, sì, abbastanza costo, nel senso. No, adesso arriva la parte destra, nel senso, no? C'è la parola, il Vangelo, la fede nasce dall'ascolto di questa parola, questo stile, questo vivere con la stoffa di Dio che ci fa figli, ecco, no? Che ci permette di edificarci come un'arca che sorvolerà il diluvio che è la morte biologica. Ma prima vi dicevo che cos'è fede e ho cercato di dirvi qualcosa. La fede nasce dall'ascolto della parola, ma la parola questa parola che vivifica, dove la troviamo? Nella Bibbia? In parte sì, non in tutto, guai se la parola di Dio coincidesse con la Bibbia. La parola di Dio è infinitamente oltre la Bibbia, cioè la parola che edifica, la parola che costruisce, la parola che è la parola di una madre verso i figli, di un padre verso un figlio, quella è parola di Dio che edifica anche. È la parola in tutti i testi sacri di tutte le grandi tradizioni religiose. È parola di Dio la Bhagavad Gita, il canone del buddismo, il Tao del taoismo e avanti così. La parola di Dio non coincide con la Bibbia, stiamo attenti. Ma fermiamoci soltanto alla Bibbia. Tutto quello che c'è dentro è parola di Dio? Spero di no. In molti ambienti cattolici si sentono frasi del tipo: sì, ma nella Bibbia c'è scritto, quindi va fatto come scritto. Oppure: sì, ma Dio ha detto questo. Oppure: Paolo l'ha detto nelle lettere. Nel Vangelo c'è scritto. Non sono frasi che diciamo. E io dico: ah sì? Io lo faccio per mestiere, cioè lo dico, lavoro parecchio su questo testo. E quindi ogni tanto mi imbatto in qualche testo un po' strano e mi domando: ma è parola di Dio? Deuteronomio, facciamo degli esempi adesso. Deuteronomio, che è l'ultimo libro della Torah, pensate, la Torah, 32, 22. Dio dice, questo è il capitolo 32, è il famoso cantico di Mosè, dove vengono riportate anche le parole di Dio. Un fuoco si è acceso nella mia collera e brucerà fino alle profondità degli inferi, divorerà la terra e il suo prodotto incendierà le radici dei monti, accumulerò sopra di loro i malanni, le mie frecce esaurirò contro di loro. Saranno estenuati dalla fame, divorati dalla febbre, dalla peste, peste dolorosa. Il dente delle belve manderò contro di loro, con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere. Di fuori la spada li priverà dei figli, dentro le case li ucciderà lo spavento. Periranno insieme il giovane e la vergine, il lattante e l'uomo canuto. Io ho detto, li voglio disperdere. Cancellarne tra gli uomini il ricordo. Pensate, Genesi 7 viene raccontato il diluvio. Dio è stanco dell'umanità e manda il diluvio. Si salva solo Mosè, no? Di prima.
Noè.
Scusate, no, solo Noè. Questo è stato il primo genocidio della storia. Il primo genocidio l'ha fatto Dio stando alla scrittura. Esodo 12, 12. In quella notte, dice Dio, Yahweh, la notte della Pasqua. Noi lo leggiamo questo testo nella veglia pasquale. Lo leggiamo e poi diciamo parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d'Egitto, uomo, animale. Così farò giustizia di tutti gli dèi dell'Egitto. Io sono il Signore. Un Dio che per salvare il suo popolo fa morire i primogeniti d'Egitto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Un Dio perlomeno. Ma non so. Per salvare i suoi, distrugge gli altri. Se avete tempo, poi leggetevi magari il Deuteronomio 28. Qui siamo in pieno contesto religioso, cioè del Do Ut Des. Capitolo 28 dice: se tu obbedirai alla mia voce, allora ti benedirò. E sono tutte le benedizioni. Ma poi dal versetto 15, del versetto 28, Dio dice: ma se non osserverai le mie leggi, allora. E qui cominciano le famose 52 maledizioni. 52 maledizioni. Se voi le leggete, ne basterebbe uno per far fuori, distruggere, far morire. Qua c'è 52, ma ne basterebbe una, no? Ve leggo solo le prime. Sarai maledetto nella città, maledetto nella campagna. Saranno maledette la tua cesta e la tua madia. Sarà il frutto del tuo grembo maledetto, il frutto del tuo suolo. Maledetto sarai tu quando entri, quando esci. Il Signore lancerà contro di te la maledizione, la costernazione, la minaccia. In ogni lavoro a cui metterai mano. Io ti colpirò con la consunzione, con la febbre, l'infiammazione, l'arsura, la siccità, il carbonchio, la ruggine. Il Signore darà come pioggia alla tua terra sabbia, polvere. Il Signore ti farà sconfiggere i tuoi nemici. Diventerai oggetto di orrore. Ti colpirà il Signore con le ulcere, i bubboni, la scabbia, i pruriti. Il Signore ti colpirà di delirio, cecità, pazzia. Ti fidanzerai con una donna e un altro la possederà. Cioè, ci usa una fantasia, cioè veramente. Costruirai una casa, ma non vi abiterai. Pianterai una vigna e non ne potrai cogliere i frutti. Il tuo bue sarà ammazzato sotto i tuoi occhi. Il tuo asino ti sarà portato via. E avanti con 52, perché hai disobbedito alle mie leggi. Se noi leggessimo questo testo nella liturgia, dovremmo dire parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ma per venire al secondo testamento, facciamo soltanto degli esempi. Prima Timoteo 2,12. Quindi siamo, e Paolo, beh, anche se bisogna poi distinguere il Paolo autentico da... Voi sapete che tutte le lettere, soltanto 7, sono effettivamente di Paolo. Comunque, è parola di Dio, cioè è nel Nuovo Testamento. Paolo dice: non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo, piuttosto ne stia in atteggiamento tranquillo. Se ne stia in atteggiamento tranquillo. Prima Timoteo 2,12. Ma uno dice: sì, ma ad esempio queste cose in Corinzi, in Galati, no, aspetta un attimo, Corinzi, prima Corinzi 14,34. Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano, perché non è loro permesso parlare, stiano invece sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino a casa i loro, a casa, non in sinagoga, i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea. San Paolo, prima Corinzi, parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Efesini 5:22, le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo, e come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E poi c'è, sempre prima Corinzi, c'è Paolo, questo è strano, ma fa l'elogio del velo, cioè le donne in sinagoga devono andare velate nelle assemblee, in sinagoga non potevano neanche entrare se non nel matroneo, velate, fa tutto un lungo discorso, leggetelo se volete, prima Corinzi 11, non dico solo. Però capite che non possiamo pensare allora che tutto sia parola di Dio, perché noi con questa cosa abbiamo autorizzato e giustificato degli obbrori, a parte questa cosa della sottomissione delle donne. Ma pensate, in Esodo, noi abbiamo usato per secoli Esodo 22, cita, non lascia, Dio dice, perché è Dio che parla, Yahweh, non lascerai vivere colei che pratica la magia. Noi abbiamo in secoli oscuri ucciso, bruciate vive centinaia di donne perché ritenute streghe, rifacendoci a questo passaggio, capite? Abbiamo usato la parola di Dio per uccidere. Abbiamo usato la parola di Dio per giustificare la schiavitù per secoli. Tito, Paolo a Tito, quanti sono sotto il giogo, quindi schiavi, d'ogni onore stimino degni i propri padroni, e quelli che hanno i padroni credenti non li disprezzino per il motivo che sono fratelli, ma piuttosto li servano bene. Questo è Paolo. Ignazio all'inizio del Sant'Ignazio all'inizio del secondo secolo prende questa parte di Tito, ma anche Corinzi, anche la prima Corinzi, Paolo dice che gli schiavi devono essere sottomessi ai padroni e portargli onore. Ignazio dice: non devono insuperbire gli schiavi, bensì compiere ancora più diligentemente il proprio lavoro di schiavi in onore di Dio. La schiavitù è stata debellata ieri, ma capite, in popoli cristiani, ma se è parola di Dio, capite, va tutto bene. L'omosessualità. Levitico 18:22, non devi giacere con un maschio come fai con una donna, è abominio. Levitico 20, se un uomo giace con un maschio come fa con una donna, hanno commesso tutti e due un abominio, saranno messi a morte, dice Dio, entrambi, il loro sangue ricadrà su di loro. E gli omosessuali noi li abbiamo condannati, messi in carcere, e ancora oggi non è ancora sdoganato che l'amore tra omosessuali ha lo stesso onore di un amore tra uomo e donna. Ma certo, lo dice anche la parola di Dio. Allora, può averle pronunciate Dio questa parola? E io credo che se siamo qui a parlare di parola di Dio, forse dobbiamo dirci qualcosa. Che cosa intendiamo per parola di Dio? E la domanda è questa: è possibile che tutto questo sia parola di Dio? Può averle pronunciate Dio queste parole? O non sono piuttosto parole umane che in più di 2000 anni, perché la Bibbia è stata scritta in un arco, un asso di tempo veramente lunghissimo, un lasso di tempo, che in più di 2000 anni hanno cercato di dire qualcosa del proprio rapporto con Dio. E io credo che sia così. Parole umane che in lunghissimo tempo hanno cercato di dire qualcosa della propria esperienza col divino, col trascendente. Anche le parole che Gesù pronuncia sono parole umane segnate dal tempo in cui visse, culturalmente segnate, come quelle di Mosè, di Isaia, della Torah, di Paolo. Io credo che dovremmo, per diventare cristiani adulti, cominciare a pensare che non c'è nulla nella parola di Dio che è dettato da Dio. Ora, faccio parte anche del dialogo interreligioso, quindi mi capita spesso di studiare, leggere, interloquire anche con il mondo islamico. Oggi, fortunatamente, abbiamo teologi islamici che seri, maturi, che mettono in dubbio che il Corano è un dettato divino. L'hanno sempre creduto, in fondo, no? O almeno una parte, ecco, di islamici che è un dettato divino. Ma neanche più il Corano è un dettato divino, quindi pensate la Bibbia. Proviamo a pensare, fosse effettivamente dettato divino, parola di Dio, oltre alle aberrazioni ascoltate sopra, come far quadrare le contraddizioni che sono presenti? Faccio degli esempi. Voi leggete, ad esempio, i Vangeli dell'infanzia. Ve lo dico perché sono guida giù in Israele, sono guida biblica giù in Israele, quindi capita spesso di scendere, e quando siamo a Nazareth, leggiamo i Vangeli dell'infanzia, però leggendoli con attenzione ci accorgiamo che sono due racconti totalmente diversi, cioè quello che racconta Matteo, Luca fa un racconto totalmente diverso. Ma allora, se parla di Dio, Dio si può contraddire. La genealogia stessa di Gesù, sono due genealogie diverse, quella di Luca e di Matteo, eppure Gesù ha una genealogia, chi ha ragione? Il viaggio della Sacra Famiglia, provate a leggere il viaggio, sono due viaggi totalmente diversi. Allora, qual è l'effettivo viaggio? No, se parla di Dio, l'avrà saputo, no? O pensate anche a quell'incongruenza, ma questi sono esempi banali, se volete, no? Quando, sapete, il fermati o sole di Gedeone, nel libro di Giosuè, Giosuè prega Dio che fermi il sole su Gabaon perché lui deve finire la sua carneficina. Quindi dice, fermati o sole. E il sole effettivamente si è fermato per avere più luce per portare a termine la sua carneficina. Ma a parte il motivo, ecco, no, che non mi sembra molto... Ma non doveva dire fermati o sole, fermati a terra, no? Perché non è il sole che si muove, capite? Quindi, ma se Dio è parola di Dio, Dio deve aver saputo come funzionavano le cose, capite? Anche questo, questa cosa ha creato un sacco di problemi a Galileo, ad esempio, ecco, no? Se fosse dettato divino la parola di Dio, perché oggi non si circoncide più i bambini? Eppure c'è scritto, bisogna farlo. Anche Gesù, no, è stato portato al Tempio. Perché oggi noi mangiamo, io no perché sono vegetariano, ma perché si mangia la carne e la si mangia il sangue? Bere il sangue, mangiare carne col sangue per un ebreo è un abominio, nella scrittura. Perché lo beviamo? Perché si trasgrediscono questi comandamenti se Gesù stesso in Matteo 5 dice che neanche uno iota può cadere? Quindi, secondo Gesù, bisogna osservare tutto. E perché non lo facciamo? Che cos'è dunque la Bibbia, visto la parola di Dio, visto che oggi siamo qui per questo? È un'antica collezione di testi che la prima Chiesa ci ha tramandato, quale cristallizzazione del suo credo, e da cui la comunità ecclesiale continua ad attingere le proprie intuizioni religiose. Quello che c'è scritto, ad esempio nel Nuovo Testamento, è ciò che veniva creduto e pensato in alcune chiese locali del primo e secondo secolo. Tra l'altro, nessuno di questi cristiani del primo e secondo secolo che hanno scritto effettivamente i Vangeli hanno conosciuto personalmente Gesù. Si sono fidati di testimonianze e professioni di fede precedenti. Quindi non può essere neanche, capite, nessuno era lì col registratore o con un filmato per vedere quello che Gesù ha detto e ha fatto proprio, no? Ma allora possiamo ancora dire che è parola di Dio? Beh, qui la cosa si complica perché io auspico, ad esempio, sono un po' sulla linea di Alberto Maggi, sulla linea di Ortensio da Spinetoli, questi grandi biblisti, secondo me, italiani. Ortensio da Spinetoli ormai ci ha lasciato da alcuni anni, e loro dicevano, e Maggi dice, ma forse converrebbe che al termine di una lettura cominciassimo a dire non parola di Dio, ma parola di Isaia, parola di Genesi, parola di Esodo, parola di Giosuè, ma non parola di Dio, proprio per il discorso che facevamo prima. Ma credo che arriveremo lì. Ma possiamo anche dire che questa è parola di Dio, ma con una specifica. La Bibbia è il racconto sedimentato dell'incontro, lo ripeto, di generazioni di ebrei e cristiani con il loro Dio. Quindi è parola di Dio intesa come esperienza del divino, di tutta questa miriade e miriade di fedeli. Dal dialogo, dalla preghiera, dall'esperienza divino-umana è scaturita la parola. Ecco perché rimane comunque sempre imperfetta. La domanda è, ma allora è rivelazione? Possiamo dire che è rivelazione? Perché diciamo che è rivelazione. Certo, ma non in quanto azione dal di fuori. Non è una illuminazione dall'esterno, ma piuttosto è l'uomo che facendo esperienza nel proprio intimo del suo Dio, cresce interiormente e scrive della sua relazione col divino. Quindi in questo senso è rivelazione. Attinge alla luce, fa un cammino spirituale intenso, ciascuno come poteva, ed esprime il risultato di questa esperienza. Esperienza che è segnata dalla sua ignoranza, dalla fallibilità, dall'errore. Per cui nella rivelazione la luce splende dal basso, ascendendo dal profondo di ciascuno fino alla sua coscienza. Quindi la Bibbia non è verità assoluta. Abbiamo visto i danni che si possono perpetrare pensando che sia verità assoluta. Abbiamo ucciso persone in nome di Dio, capite? Abbiamo ucciso, bruciato donne e uomini perché abbiamo pensato che questa sia la verità assoluta. La Bibbia rimane parola umana che indica strade, apre orizzonti, aiuta. Ti porta a a vivere con uno stile di vita che, credendoci, può compierti come donna e come uomo. Quindi se diamo il nostro assenso a questa parola, non lo facciamo perché questa parola è infallibile, ma perché crediamo che è capace di toccarci a livello esistenziale, ci aiuta a germogliare. Per questo che la Sacra Scrittura, la Bibbia, la parola di Dio non va solo letta, non basta essere lettori, ma va interpretata. Interpretata, altrimenti anziché trasmettere vita rischia di comunicare morte. Questo lo diceva Paolo, ha avuto una bella intuizione Paolo, lo scrive in Seconda Corinzi. La lettera uccide, lo spirito vivifica. Quindi va interpretata in questo senso, grazie all'aiuto dello spirito. Ecco perché la parola va sempre letta in un contesto di preghiera. Ecco perché è nata la Lezio Divina. Ecco perché dovremmo usarla anche sempre di più nei nostri momenti di preghiera. Ecco perché è il centro della liturgia eucaristica, della liturgia, della messa. Perché è lo spirito che vivifica. Ed è per questo che Gesù e i suoi discepoli non si è limitato a leggere i testi sacri, ma li interpretava. Luca 24, da cui muove prende le mosse appunto la nostra enciclica, scusate, lettera apostolica, su cui ci fermiamo oggi. Il testo dice: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò, ma letteralmente sarebbe interpretò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quindi Gesù stesso, quando si accosta alla Bibbia, fa un'azione di interpretazione. Gesù ci sta dicendo che la Bibbia, la scrittura, va interpretata con il medesimo spirito che l'ha ispirata. E qual è? L'amore incondizionato del Creatore per le sue creature. Ecco, io credo che da cristiani maturi dovremmo accostare la parola tenendo fissa questa certezza, che qui si cerca, viene comunicato la passione proprio di un Dio verso il creato e la sua creatura. Quindi quando incontriamo queste parole di un Dio mortifero, di un Dio che minaccia, un Dio che distrugge, un Dio che manda le maledizioni, un Dio che uccide i primogeniti, va da sé, non ci vuole uno studioso per dire che quella non è parola di Dio, capite? Perché non è vivificante, non comunica vita, non fa germogliare. Non... Ortensio da Spinetoli ha pubblicato tra i suoi libri preziosissimi, che purtroppo adesso c'è la, mi pare che sia la casa editrice Interlinea che ha pubblicato ancora qualcosa, ma io vi consiglio di leggere qualcosa di Spinetoli. Fece un piccolo libricino, no? Bibbia, parola d'uomo, l'ha intitolato, dove dice un po' in fondo queste cose, cioè lui è un grande biblista che cerca di aiutare le persone a diventare cristiani maturi in questo senso. Ecco, io chiudo qui questa parte, se vogliamo, di contenuto, i primi due, ecco, queste due parti di oggi. Lo so che hanno provocato e possono provocare anche forse un po' di scompiglio, ecco, no? Ma io credo che io a volte sono un po' provocatorio in questo senso, ma proprio nell'ottica di porci delle domande, non sono qui certamente a dare risposte, ma sarebbe già una grande grazia che cristiani maturi si pongano le domande, le domande. Sempre l'altra sera, no, sul pensiero di Boff si diceva che noi come Chiesa abbiamo sempre dato risposte, sempre dato risposte. Abbiamo dato risposte a domande che la gente non ci ha mai posto e non sappiamo dare risposte, tacciamo, alle domande che la gente, le donne, gli uomini di oggi ci pongono. Cioè siamo sempre fuori tempo. Allora suscitare domande, cioè io credo che il cristianesimo o inquieto o è destinato a morire, l'inquietudine, la sana inquietudine. E allora possiamo usare anche un altro termine, ma sull'inquietudine mi piace sempre quell'affermazione di Julian Green che dice che finché siamo inquieti possiamo stare tranquilli, ecco, no? Ma pensanti, uomini e donne pensanti, io penso che Gesù le incontrate queste persone. Persone pensanti che domandano, che chiedono. Pensate all'incontro di Gesù con la Samaritana, Giovanni 4. Guardate che quello è un testo potentissimo. Potentissimo. Cioè Gesù fa teologia con una donna. Fa teologia con una donna, a parte che non poteva parlare con una donna, per un ebreo maschio, uomo, era impensabile. A mezzogiorno vicino a un pozzo, c'era un luogo di passaggio, cioè Gesù è folle proprio. Infatti i suoi discepoli quando tornano si stupiscono che parlasse con una donna, ma come? Ma Gesù se ne frega, cioè a lui interessava, non gli sembrava vero di poter fare teologia, cioè di parlare di Dio con una donna e questo se leggete, beh, un testo semitico, quindi tutto giocato su, tutti che fanno domande, no? È tutto un gioco di domande. E intanto si cresceva, si cresce, un bambino cresce perché si pone domande, perché si interroga, e lì che c'è la crescita umana. Lo dicevo prima con qualcuno, sapete cosa è successo? Quello che succede in ogni sistema di potere, e la Chiesa è sempre stato un grande sistema di potere, ma grande, Ora, in un sistema di potere, qualunque esso sia, si è sempre avuto il terrore di persone pensanti. Guai a chi pensa, perché se pensi metti in crisi il sistema. Il potere, capite? Non è un caso che se scoppia una dittatura i primi a fuggire o a essere spenti sono le intelligenze, cioè gli uomini, le donne pensanti. Dopo il Concilio Vaticano II finalmente si è cominciato a pensare nella Chiesa, almeno in questa epoca, ecco, moderna. E questo è stato uno smacco per la gente. Per la gente di Chiesa, per il potere, per la gerarchia, questa cosa le mani in crisi. Ma come? Adesso pensano anche. Corriamo ai ripari. E cosa hanno fatto? Ci è voluto un po' di tempo, perché i tempi sono sempre un po' molto lunghi, ma dopo un po' di anni, 1994, pubblicano un tomo di 3.000 articoli chiamato Catechismo della Chiesa Cattolica. Il sottotitolo, anche se non è scritto ma è intuitivo, smettila di pensare, devi solo obbedire. Qui c'è scritto tutto, in 3.000 articoli c'è scritto cosa fare, cosa dire, come muoverti, come c'è tutto, lo scibile è tutto qui, 3.000 articoli, catechismo, capite? Noi siamo stati educati a obbedire, non a pensare nella Chiesa. Sempre. Ovviamente obbedire a chi? A chi sa le cose, ovviamente. Perché? Perché in collegamento col cielo. Noi sappiamo quello che Dio, qual è la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? E te la diciamo, noi lo sappiamo, devi solo fidati di noi, fidati di noi. Beh, qui il discorso ti porterebbe lontano, mi fermo qui.
Bene.